Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me». Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me». Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo». Chiamarono il cieco dicendogli: «Coraggio, alzati, ti chiama». Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» E il cieco gli rispose: «Rabbuni, che io veda di nuovo». E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Parola del Signore. Ecco, vedete, passi come questi del Vangelo che abbiamo ascoltato, che fra l'altro chi l'ha tradotto lo ha molto levigato, per modo che voi avete avanti agli occhi l'immagine semplicemente di un miracolo, un cieco che dice: «Fammi guarire», e Gesù Cristo lo guarisce. Punto. Però, letto così questo fatto, non ha niente da dirci, diciamocelo chiaramente. Cioè, se voi dovete, portandovi a casa il foglietto, ve lo mettete a rileggere questo testo, che cosa applicate nella vostra vita? Che cosa avvertite come chiamata da questo testo? Ecco perché noi cerchiamo nell'omelia di spiegare il significato più profondo del testo, che proprio questa traduzione molto levigata, molto piallata, molto unta, non ci fa vedere nel testo. Invece stanno delle cose importanti, molto importanti, e sono temi che stanno, che toccano a noi direttamente. Cominciate a cogliere qualche difficoltà, perché la prima regola, come cerco di ripetere, è quando uno legge un testo biblico, è di fermarsi sulle asperità del testo, sulle cose un po' contraddittorie. È la prima cosa. Dite: ma poi gli evangelisti danno a fare tutta questa storia per dire che Gesù guarì un cieco? Bastava dire: passava per Gerusalemme un cieco, gli chiese: fammi vedere, e lui lo guarì. Invece guardate quanti particolari ci ha infilato dentro, fra cui qualcheduno che diventa estremamente significativo. E poi guardate il fatto: un figlio di Timeo, chiamato Bartimeo, dice: «Madonna, ti metti lì a individuare, a fare lo stato civile di questo cos'ha», che poi scompare completamente. Allora sono strani gli evangelisti, cioè, due uomini andavano verso Emmaus, uno si chiamava Cleofa e l'altro, boh. Chiamò due discepoli, uno si chiamava Simone e l'altro, non lo so, discepolo che Gesù amava, si legge e non sa mai chi è. Allora vi accorgete che non bisogna andare in superficie, perché forse quel Timeo, figlio di Bartimeo, significa proprio tutta un'altra cosa, ed infatti lo significa. Però voi state attenti a dire perché li ha individuato. E poi un altro punto fondamentale, cieco. Ora la parola, vedete, la parola greca, cioè bisognerebbe sempre andarsi a leggere il testo greco, io ho questo dono da Dio di aver riconosciuto un po' il greco. Il cieco non è proprio, la parola tuflos in greco non è proprio cieco, in seconda battuta è cieco, e significa una persona che è oscurata, una qualcosa che è offuscato, un qualcosa che è imbambolato, obnubilato, come lo possiamo dire, cioè una persona che dice poco stupatiata, avremmo detto noi in go. E poi significa, quanto alla persona, quanto alle cose, un fiume, un canale è stato ciecato, diremmo qua, cioè è stato bloccato. E poi significa anche, se uno è obnubilato nel suo sensorio, è cieco. Allora chi è questo soggetto? Questa è la domanda. È veramente uno che non ci vede? E il miracolo Gesù lo fa vedere. E così pensate tutta la critica razionalista, cioè vabbè, quello era un nevrotico che non ci vedeva per motivi, cosa, ha avuto uno shock nella cosa e ha visto. E a noi, fra tanta gente che ci interessa 2000 anni fa, tanta gente oggi l'abbiamo sentita per televisione, si alza la mattina da che era paralitica, ha camminato senza nessun intervento particolare, avvengono tanti fatti strani nel mondo. Così noi subiamo la critica del razionalismo perché abbiamo banalizzato il senso del discorso. Allora questo cieco, sia per caso e per caso una persona che tiene la testa ubriacata di situazioni, che non riesce a vedere la verità dove sta. E qua cominciamo a entrare noi, perché molto spesso siamo noi che abbiamo la testa ubriacata di ombre, di false certezze, e abbiamo bisogno di vedere. Infatti, vedete, il verbo dice vedere, lui chiede di vedere in alto, di vedere oltre. Cioè non semplicemente mettersi gli occhiali o farsi operare di cataratta, ecco per intenderci. E poi ci sta un fatto molto importante. L'atteggiamento di questo cieco, che qui non l'hanno smussato molto, in greco nel testo originale è uno scocciante, è un rompiscatole, che sta, i verbi che lo indicano, dicevano, cioè un petulante. Non è uno che dice, fammi la carità, fammi stare bene. No, no, è aggressivo. I verbi greci lo dicono, il traduttore qua li ha smussati e voi non lo notate. Però lui è un rompiscatole, un aggressivo, è un petulante che cerca quasi pretendendo. Poi guardate, domandatevi, guardate là, quando avviene il miracolo? Il testo non lo dice con chiarezza. Qual è l'atto che produce il miracolo? Gesù dice, la tua fede ti ha salvato. È successo già il miracolo, oppure il miracolo viene dopo? Stranamente, dice un miracolo, dice come negli altri casi Gesù mise le mani sopra gli occhi e quello vide. Qua non si capisce. Però c'è un testo importante. Dice, e lo seguiva. Vieni e seguimi. Forse è capitato che proprio quando l'ha seguito è venuto il miracolo. E allora questo seguire ha un'importanza nella nostra storia. E poi, scusate, la fede, la tua fede ti ha salvato. E qua cominciamo, entriamo un poco più nella nostra psicologia religiosa. Perché vedete, in fondo ci siamo convinti un poco alla volta, tutti quanti, che a Dio bisogna stancarlo. Dice, ma stancaggio, ho 100 novene, ho fatto 100 cose, cioè pare che Dio è rimasto un po' come gli dei pagani, che uno a forza di chiedere li scocciava e quelli ti facevano il miracolo. E allora in pratica la fede è solamente nell'essere petulanti verso Dio. Ma scusate, noi abbiamo fiducia di guarire, se per avere una guarigione andiamo dai santi, ma molto spesso da uomini che poi sono dei truffatori. Mo siamo a quel tale che curava il cancro col bicarbonato, è chiaro, e non invochiamo in quei punti il miracolo. Allora che importanza, è questa la fede necessaria per avere qualcosa di grande? Basta solo gridare? Domandatevelo, guardate, perché noi siamo didatti così. Aggiungiamo rosari a rosari, comunione a comunione, processione a processione, cose eccetera, perché pensiamo in questo modo di avere il miracolo, ma questo è un fatto banalmente umano. Quando vogliamo una cosa noi andiamo da uno e dice, tu me la puoi fare, mi puoi fare la raccomandazione, tu mi puoi fare entrare in quel posto, e tu che cosa c'è? Questa è la fede? Siamo proprio a terra se questa è la nostra fede. La fede quindi non sta nell'essere guarito, dico questo Signore, la fede deve stare in qualcosa di diverso, nell'affidarci. Cioè vedete, e dice, ma come sai tu che questo si è affidato a Gesù Cristo? Come sai che poi si mette alla sua seguito? Il seguito lo sappiamo perché dice, e lo seguì. Ma dove sta il gesto della sua fede? Che poi riguarda noi, guardate, perché se ora comprendiamo bene qual è il gesto di fede, ci accorgiamo che noi siamo chiamati ogni giorno a fare questo gesto di fede. Rileggetevi poi il testo, dice, lo chiamarono, ed egli, gettato via il mantello, corse da Gesù. Domandate, ma perché doveva gettare questo mantello? È come se io devo andare da Gesù, me levo il cappotto, lo butto e vado da Gesù. E vado con tutto il cappotto, non lo capisco. Non ne parliamo poi del mantello nell'antichità. Il mantello nell'antichità era la casa, perché la notte molto spesso all'aria si dovevano coprire col mantello, come capitava nel Far West. Tant'è vero che la Bibbia dice tu non puoi togliere il mantello a una persona, la sera glielo devi dare, perché altrimenti quello muore di freddo. Pensate che nel deserto c'è un'escursione termica molto forte, quindi di notte può scendere a meno 2 gradi. E perché questo cieco, questo Timeo, figlio di Bartimeo, butta via il mantello? E là allora dobbiamo fare una riflessione un poco più ampia. Ricordatevi un poco i vestiti. Ricordatevi nella Genesi che dice che quando i progenitori mangiarono il frutto si sentirono nudi ed ebbero vergogna di sé. Perché prima tenevano qualcosa addosso e l'hanno buttato via, qualche pezzo addosso. No, vedete, al contrario, prima erano rivestiti dell'anima. Guardate le vecchie figure, quando vedevano un santo lo vedete dipinto intorno con un'aureola che lo comprende completamente, ora lo fanno solo con Gesù Cristo. Poi un po' alla volta quell'aureola è diventata quella specie di padella che gli mettono in testa. Ma in realtà noi siamo circondati, eravamo circondati dalla nostra bellezza animica. Noi ci espandevamo nell'universo perché avevamo intorno a noi questa capsula spaziale di anima. Quando i progenitori sbagliano, e sbagliano proprio riducendosi al proprio corpo, si sentono nudi della loro anima. E allora che fanno? Cercano di coprirsi, noi diciamo, con le foglie di fico. Beh sì, ma si può leggere anche con i fogli, cioè si rivestono delle regole della legge, come se io, sentendomi nudo della mia anima, mi rivesto di regole. State attenti, questa è la posizione nostra di cristiani e questo è quello che dobbiamo riflettere su questo testo. Cioè noi lo vediamo ogni giorno, guardate, oggi l'uomo non vive più con la dignità di essere uomo, perché l'ha perduta. Perché a forza di dire che siamo animali razionali, a forza di cominciare a capire che praticamente sono razionali pure gli animali, sono razionali forse pure le piante, noi a un certo momento non teniamo più la dignità di essere uomini perché abbiamo dimenticato la nostra anima, la nostra dimensione immateriale. Sì, ne parliamo, ci crediamo, cose di preti e via discorrendo, ma in realtà stiamo scoprendo giorno per giorno la nullità del nostro essere come corpo, le malattie, gli incidenti, la violenza, e stiamo perdendo sempre più il senso di noi stessi, per cui vedete non c'è più una morale che nasca dall'umanità. Prima io sono un galantuomo, cioè mi sentivo una realtà, poi casomai da galantuomo facevo il medico, facevo il meccanico, facevo il contadino, ma prima ero un uomo. Oggi fateci caso, la dignità la cerchiamo solamente nei vestiti, la cerchiamo solo nei gradi sul... Allora basta un camice bianco, basta una toga, basta casomai per qualche soubrette, basta un topless. Rivestiti di una funzione, rivestiti di un atteggiamento. E naturalmente quando poi se ne cade la toga, se ne cade il camice e bisogna togliersi il topless, la persona resta vuota. Perciò vedete tutta gente arrivata al successo che poi si drogano, muoiono di droga, si suicidano. Perché? Perché ci mancava la sostanza, perché si mancava la loro anima. Ecco, vedete che significa il mantello. Quando lui sente Gesù e gli crede, poi il discorso sarebbe molto più complesso a dirlo bene, lui butta via ciò che fino a quel momento lo aveva ricoperto. Come dire che un magistrato butta via la toga e comincia a sentirsi uomo, che un medico comincia a gettare via il camice e comincia a sentirsi uomo, che un politico comincia a gettare via i frizzi sul braccio e comincia a sentirsi uomo. Questa è la realtà e questo è il miracolo che Gesù Cristo ci chiama continuamente a realizzare. Diventate uomini, toglietevi i panni da dosso, che sono panni falsi, non vi rivestite di fogli della legge. Ecco, dice Adamo ed Eva si vestirono di fogli di fico, no, di fogli della legge. E noi che facciamo? Scusatemi, ci rivestiamo di fogli della legge. Quanti di noi vivono un rapporto con Dio solo fatto di regole? Solo fatto di regole, e quelle regole sono il nostro mantello. Perché io faccio una guerra contro il bizzochismo? Che il bizzochismo è questo, è un imbambolato il quale crede di potersi sentire qualcuno. Perché? Perché va a messa, perché dice le cose, perché non fa quello, perché fa l'elemosina, eccetera, eccetera. Tutto questo non ha nessun senso. Il senso è rapportarsi direttamente con colui che è la vita. Ecco dove sta il miracolo. Bartimeo compie un atto di fede quando butta via il mantello. Non voglio vivere più di regole, non voglio vivere più di cose superficiali, io voglio incontrare la verità, voglio vedere in alto. Ricordatevi un'altra immagine, quando la samaritana va al pozzo e parla con Gesù, alla fine che fa? Noi queste cose le buttiamo via, invece sono proprio quelle le cose importanti. Gettò via il secchio. Fino a mo' campate, ogni mattina dovevo andare a pigliare un poco di verità, un po' di, diciamo, di sapienza nel mondo. Ora ho capito che la sapienza è arrivata a me, quindi butto via il secchio. Ecco, allora il centro di tutto questo nostro racconto è proprio quel mantello che sembra un disegno, diciamo, di semplice coreografia, eccetera. E allora gettiamo via questo mantello, mo' cominciamo a diventare noi l'oggetto del discorso. È tempo un po' di liberarsi di tutte le formalità, le eccessive formalità. Vi rendete conto che siamo diventati schiavi delle regole? E qua non puoi fumare, là devi costruire così, e là devi mangiare questo, e tu non puoi mangiare quell'altro, e qua non puoi pigliare questo, e tu non puoi andare lì, e tu non puoi votare là. Ma voi vi rendete conto? Cioè, quale spazio più ha la nostra personalità di uomini? Perciò non ci stanno più gli uomini, ma ci stanno solamente i manichini. E ognuno si presenta con la retorica e con l'ipocrisia delle vesti che porta. Ma guardate le persone che parlano a livello anche pubblico, siano essi clericali o laici, e vi accorgete che il 99% delle volte queste persone sono solo pura retorica. Potrebbero uscirsene dagli abiti e mandare a parlare il loro abito. Guardate, le dichiarazioni che oggi ascoltano per televisione, se voi le ascoltate come me, toglieteci la testa a quello che compare là sopra, guardate solo il vestito e vi accorgete che sta parlando il vestito, non lui. Sono persone che io noto in televisione che quando parlano non fissano mai con gli occhi la persona con cui stanno parlando, fanno sempre gli occhi girano. È naturale, perché quello sta parlando il vestito. Ecco allora Bartimeo, che ci vuol dire questa domenica? Ritornate a essere uomini, cercate ciò che veramente vale, cercate la vostra grandezza di anima, che noi l'abbiamo completamente dimenticata. E quando voi la vedete, vi accorgete che allora bisogna seguire Gesù, ce lo seguiva. E dove lo seguiva? Qua sarebbe da fare un lungo discorso su Gerico, Gerusalemme, eccetera. Gesù andava verso Gerusalemme, allora... Se io voglio fare una bella retorica chiacchierata, vi dico, andava verso la morte, seguiva Gesù fin sulla croce. No, no, no. Gesù seguiva Gesù per passare nell'anima. Perché questo accade sul Golgota. Gesù nasce, lì è il vero Natale di Gesù, il secondo Natale. Quindi una persona che vuole vivere la propria fede, getti via il mantello e segua Gesù. Per passare nell'anima. E dove si passa nell'anima? Qua o alla fine? Dipende da noi. Se una persona qua riesce a vivere la propria vita con amore, costruendo vita intorno a sé, sta già passando nell'anima. Se invece non lo facciamo, dobbiamo aspettare di morire, perché allora, schiacciato questo nostro invadente io, scopriremo la nostra dimensione dell'anima. Ecco, vedete questo. Allora la fede qual è? Non è la fede, signori aiutami, allora tutti quegli strilli che facciamo, tutto il bizzochismo retorico degli strilli, ma non fate niente, è inutile domandare tutto questo, come dice la scrittura, Dio sa già quello di cui avete bisogno, non ci sta bisogno di gridare. E Gesù dice, per cortesia, quando dovete chiedere una cosa, non fate come i greci che strillano, voi dite Padre nostro, cioè tu mi vuoi bene. Punto. La fede sta in questo voler cercare la verità. e la verità non se la cercano né nella retorica né nella falsità né mettendosi gli abiti addosso. Io penso che noi avremo un grande momento se tutto il mondo diventasse inutile. A volte io scherzando dicevo, in certi consessi dove sono tutte persone molto impegnate, molto, tutti ben vestiti, casomai con abiti importanti, divise e via discorrendo, dico sarebbe bello che andassero a fare i loro incontri, no, alle terme di Agnano, nelle stufe di calore, dove si devono spogliare, e quando si spogliano molta gente si comincerebbe a vedere una bella pancia avanti, la stanchezza del suo corpo, e troverebbe l'umiltà di guardare gli altri, e invece di quella superbia che ti mette in alto e ti fa giudicare il prossimo. Ecco, questo è il racconto di Bartimeo, secondo me. Poi voi leggetelo e vedete se vi va bene. Io vi posso dire, gettate il mantello e cominciate a cercare la vostra grandezza.